10.03, siamo sulla rete 1, la pulce nell'orecchio. Buongiorno a tutti gli ascoltatori in tutta la Svizzera. Se l'attualità, la vita, vi interessa, se vi interessano ancor più le letture di tangente a certi accadimenti della settimana, beh, Elena, cosa possiamo dire?
Che è questa la trasmissione che fa per voi, assolutamente. La pulce nell'orecchio vi accoglie con gioia, con lo sguardo aperto, vi invita a condividere spunti e riflessioni sui temi che tratteremo, e per questo potete usare il nostro numero WhatsApp 076 321 1113.
Ce l'abbiamo fatta? No, dico per me, perché mi dimentico sempre rimanzo. Il numero. Salutiamo con grande gioia anche lo spirito aperto, ma in primis la persona di Fra Michele Ravetta, in questo sabato che precede la Pasqua, per guardare anche con i suoi occhi, ma soprattutto con la sua esperienza di vita, ad alcuni fatti dell'attualità settimanale.
Benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
Oltre a Fra Michele Ravetta, questa trasmissione è composta anche da Maria Pia Belloni ed Elena Caresani, poi la messa in onda è assicurata da Igor Gianola, Jeanette Battegai si occupa della pagina web e al centralino c'è Karin Kondorf. Adesso una cerchiamo breve presentazione del nostro ospite prima di tuffarci nell'attualità.
Per chi ancora non lo conoscesse, sono in pochissimi. Comunque è giusto, questo è il nostro lavoro, dobbiamo informare nel dettaglio. Fra Michele Ravetta nasce a Locarno, diplomato in chimica e farmaceutica, è entrato poi nell'ordine dei frati minori cappuccini e dopo aver studiato filosofia e teologia ha ottenuto il bachelor in teologia nel 2002. Successivamente, perché non era ancora contento e soddisfatto, ha fatto anche un bachelor in lavoro sociale. Questo è importante dirgli, questi dati biografici, perché questo poi tratteggia quello che è poi la sua scelta di lavoro, quali sono le sue attività. Ricordiamo ancora che nel 2003 venne ordinato sacerdote e adesso arriviamo a quelle che sono le sue attività.
Ha lavorato per oltre un decennio all'ente ospedaliero cantonale come assistente sociale, è cappellano delle strutture carcerarie del cantone Ticino e anche cappellano militare, docente in varie scuole e nel percorso delle cure palliative. Poi dal 2014, poi ci dirà se abbiamo dimenticato qualcosa, è assistente spirituale del Care Team Ticino, cappellano della Casa per Anziani Opera Caritas di Sonvico, dal 2018 è cappellano nel reparto di cure palliative a Casa Serena Lugano e poi tra il 2016 e il 2023 è stato guardiano del convento e l'8 dicembre del 2021 diventa rettore del santuario del Bigorio.
Beh, sì,
manca
roba.
Qualcosa? È tanta. Ogni volta poi che sente la sua biografia dice caspita.
Beh, sento il necrologio che non sentirò il giorno in cui verrà pronunciato ufficialmente. Beh, allora sì, sono tante attività, bisogna dire, tutte forti, piacevoli, impregnanti di vita, che naturalmente occupano gran parte della settimana, tempo libero ormai ridotto a delle briciole, però ecco, non è che faccio tutto io, eh. Io faccio quello per cui mi sono formato, per cui mi è anche stato chiesto di prestare servizio, però ecco, solo per dire che ormai ho scavallato i 50 anni e quindi quest'anno termino col servizio militare che ho fatto per 30 anni, per cui cominciamo a chiudere dei cerchi.
Fra Michele Ravetta, e per quello che dicevamo, la biografia è importante per chi appunto, chi non l'avesse mai incontrato, chi non lo conosce, capire come opera. Lei è spesso al fianco di persone che hanno un disagio, che hanno una sofferenza, che hanno subito un lutto improvviso grave e quindi il suo è una missione di conforto, di accompagnamento, di ascolto. Ma lei a sua volta, visto che le sue giornate possiamo dire che sono spesso immerse nella sofferenza altrui, lei come sublima questa, come filtra questa sofferenza? Non può portarla tutta, no?
No, non posso e non voglio portarla tutta. Allora, innanzitutto c'è una disciplina che va mantenuta, quindi alzarsi presto la mattina, le preghiere, la messa, poi si parte per la giornata lavorativa che come tutti i dipendenti dello Stato sono 8 ore 24 come minimo, e poi c'è tutto il resto, tutti gli imprevisti. L'attività pastorale, in questi giorni naturalmente il pensiero più profondo, più intimo è per chi è in un letto degente, penso anche ai carcerati, alle carcerate che incontrerò domani per la messa di Pasqua, tutte persone che sono provate dalla vita, un po' perché le cose accadono, un po' perché magari ce le procuriamo noi stessi, però ecco, ogni occasione di incontro è una grazia. Voglio dire che nella relazione scatta sempre quella scintilla del miracolo che ti porta non a giudicare l'altro, ma ad accompagnarlo nei suoi passi della vita e poi possibilmente sostenerlo e fargli capire che anche a lui, anche a lei vuoi bene.
Questo lavoro accanto alla sofferenza dovrà magari appunto confortare una persona che ha perso un'altra persona cara. Se c'è la fede c'è una, diciamo, magari una comprensione reciproca maggiore, ma nel caso in cui la persona con cui ha a che fare appartiene a un'altra fede oppure è ateo oppure è stato deluso da Dio, come fa? Come si riesce ad avvicinarsi?
Sono le grandi domande di senso, perché la fede non è una sorta di panacea che ti preserva o ti fa guarire da tutte le situazioni forti della vita, però ecco, è medicina, quindi tu quando prendi un farmaco speri di poter guarire, poi bisogna capire un po' l'efficacia di quel farmaco. La fede però è una realtà spirituale, per cui non è che chi non ce l'ha è una persona di serie B o è destinato a una sorta di esclusività, di infelicità. Sono dei percorsi personali. La fede personalmente mi aiuta moltissimo a ricaricarmi ogni giorno e a partire là dove devo prestare il mio servizio. Ma quando si entra in dialogo, per esempio con i detenuti e le detenute di altre confessioni religiose o che proprio non ne hanno, e ti rendi conto di che spessore hanno queste persone, proprio perché non hanno ricevuto o non desiderano una linea maestra da seguire e per cui sono aperte su tutto, ed è bellissimo parlare con loro.
E pensa che il fatto di essere frate e non prete con la tonaca nera sia d'aiuto? Avvicinare le persone appunto che non credono nella religione cristiana.
Ma allora, poi bisogna capire cosa ci metti dentro nell'abito, perché non basta il saio o l'abito talare per fare di te un buon frate o un buon prete. È vero che il frate nell'immaginario popolare suscita simpatia, pensiamo al film di Robin Hood, ecco, non compare il prete ma compare il frate, bello un pacioccone, siamo i frati del popolo, no? Come ci ha definito il Manzoni, per cui ecco, magari in città è più facile ricevere il saluto perché è sul saio che non magari vestito da prete.
Sì, è vero, questo rende tutto un po' più sciolto, avete come un codice di scambio quasi più rapido, no? Quindi effettivamente è qualcosa che abbiamo sentito dire da tante persone, no? Più facilità di contatto e di condivisione anche della parola e dei sentimenti che non magari invece dove tutto è codificato anche l'abito. Quindi è vero che l'abito non è l'emblema di tutto, però a volte, insomma, a primo impatto può modificare l'approccio. Abbiamo detto appunto, bellissime le sue parole di quello che è l'incontro quando ti trovi con una persona che appunto ha subito dei problemi o se li è anche creati, e poi qualcosa succede, qualcosa cambia e l'ascolto rimane veramente una medicina per tutti. C'è quindi la sofferenza del singolo, di una famiglia, ma poi c'è anche, diciamo, viviamo in un momento storico davvero complicato, confuso, complesso per quanto attiene alla violenza più globale, no? Quindi tante persone dicono ci affidiamo alla preghiera, ci affidiamo ai frati, ai preti, dovete pregare un po' per tutti, dovete sostenere anche questo di peso.
Sì, nel senso che vorrei dire, il senso della nostra vocazione è questo, cioè stare vicino alla gente, il più vicino possibile. Papa Francesco ha usato questa bella espressione riguardo a noi pastori di avere addosso l'odore delle pecore. Ed è qualcosa che davvero annulla le distanze. Una volta tra clero e popolo c'era una separazione molto importante, al curato si dava del voi e la chiesa stessa era divisa in due parti, no? La parte del sacerdote, il presbiterio, e la parte del popolo dove ci sono i banchi. Oggigiorno dobbiamo essere davvero preti di strada, dove cioè la gente vive, lavora, soffre, perde il lavoro, perde la salute, perde le persone care. Per questo che un po' mi stupisce il fatto che non ci siano più persone che aderiscano, no, in fondo a questa che noi chiamiamo la vocazione, quindi questo servizio universale, perché è qualcosa di straordinario, cioè non c'è una professione come la nostra che ti avvicina così tanto a tutte le tappe della vita, dal bambino al grande anziano.
magari chi sente questo bisogno di essere vicino agli altri fa l'assistente sociale, d'altronde anche lei stesso diplomato in questo senso.
Sì, lo faccio da oltre 20 anni. Si citava prima l'esperienza importante dell'ente ospedaliero che mi ha avvicinato anche all'ampio mondo dell'oncologia, in modo particolare le cure palliative. Mi sono occupato anche per tanti anni dell'oncologia pediatrica, per cui ecco, vedere i bambini che si ammalano e poi alcuni di loro muoiono, pur non essendo genitore, è una realtà che ti spacca in due, perché è qualcosa che attiene all'umanità, non tanto alla genitorialità. Per cui sono realtà che ti fortificano se riesci a tenere il colpo, naturalmente. Il fatto di essere assistente sociale è una grazia, perché i superiori hanno capito che non volevo fare il parroco tout court, ma avevo bisogno di questa prossimità con gli altri. E proprio la primissima fetta di popolazione che ho incontrato, che mi ha lasciato il segno, è la tossicodipendenza.
Viene in mente quella canzone di Jovanotti dove lui pensa positivo e pensa appunto a un parroco di periferia che va avanti nonostante, appunto, si parla di molti anni fa, no? E quindi comunque c'era ancora questo distacco, no? Il prete doveva essere lontano e invece c'era qualcuno che in ogni caso si avvicinava alla gente, al popolo.
Ma per fortuna noi siamo figli della nostra epoca, cioè io ho fatto il seminario all'inizio degli anni 90, quindi anche i nostri docenti erano persone già con una certa mentalità aperta, sia nell'ambito teologico, morale che anche celebrativo, ecco, per cui così certe realtà del passato oggi non ha più senso che vengano riprodotte. Però ci è stata insegnata questa filantropia, questa amicizia per l'essere umano, soprattutto perché la gente, e qualche volta mi chiedo con quale forza e con quale coraggio, si fida ancora di noi, cioè vengono ancora a incontrarci, a parlarci, come per dire, svuotano ancora il sacco, per cui non dobbiamo deludere queste aspettative, dobbiamo essere molto meno giudicanti e molto di più accoglienti, perché la gente ha bisogno di accoglienza, non di giudizio.
C'è bisogno di conforto, ci uniamo naturalmente sapendo che lo fa anche lei, un pensiero speciale ai suoi fratelli cappuccini che sono in zone di conflitto in Terra Santa, dove appunto anche loro portano avanti questo messaggio di accoglienza e di condivisione in una situazione quasi disperante. Siamo curiosi di sapere anche di quel che accade al Bigorio, perché sappiamo che il Bigorio si è aperto, è sempre stato un luogo, si può andare lì per stare in silenzio, ma si può andare lì anche per trascorrere delle giornate di vacanza, diciamo.
Sì, Bigorio, allora siamo quasi alla soglia dei 500 anni di presenza ininterrotta, quindi né la rivoluzione francese né le due soppressioni statali hanno portato via i frati da Bigorio, quindi è un segno davvero di speranza e di presenza in Capriasca. Allora, due persone vanno citate, perché quando si parla dell'apertura di Bigorio non si può non citare padre Callisto Caldelari, che lo aprì nel 67, e poi fra Roberto Pasotti, che lo condusse magistralmente per quasi un cinquantennio. Poi sono comunque cambiate anche le necessità dei nostri ospiti, la struttura chiaramente è antica, un monumento storico, non possiamo immaginare di avere, diciamo, degli elementi troppo sfarzosi, ma la gente cerca proprio questo, le cellette senza i lavandini, senza le toilette all'interno. Bisogna imparare anche a condividere gli spazi comuni dell'igiene, e qualche volta si vede magari dei cosiddetti quadri aziendali che si lavano la faccia accanto a un dipendente e a loro sottoposto, quindi diventa un luogo anche di fraternità e di incontro. Poi in questi giorni, guardando la pianura, si vede nebbia e freddo, invece a Bigorio c'è sempre una luce particolare, come se fosse davvero un faro nella nebbia, ecco.
Padre Ravetta, c'è un segreto al Bigorio, che è quello del nocino. Come si può scoprirlo? Come si può rivelarlo? Cosa potrebbe corromperla, per dirci che cosa c'è dentro?
Assolutamente incorruttibile.
Tanto sia un, due, tre, quattro.
Ma ci ascoltano. Ma allora, forse il ticinese, quello afferrato, saprà che c'è la differenza tra il nocino e il ratafià.
Tanto per dire.
Quindi il nocino è fatto con l'alcol, il ratafià è fatto con l'acqua vite, e noi facciamo il secondo, quindi il ratafià, che è una tradizione antichissima. Adesso abbiamo anche un nuovo allambicco, abbiamo distillato 500 litri di acqua vite e una parte diventerà questo prodotto stupendo delle noci, dove ci vuole molta pazienza, quindi non solo 40 giorni ma mesi e mesi per farlo maturare. Basta, non si può dire altro.
È un indizio noto, però insomma.
Diciamo che, vabbè, due ingredienti molto importanti ci sono, mancano tutte le spezie.
Weekendino su e poi.
Cerchiamo la cantina.
Quei muri che trasudano appunto di benevolenza, di storia, di arte, perché a Bigorio c'è anche quello, che trasudano d'accoglienza, chissà.
Chissà. Allora, adesso sono le 10:18 minuti, questa è La Pulce nell'Orecchio su Rete 1, trasmissione che prevede anche degli editoriali che scriviamo noi e poi sottoponiamo all'ospite in studio. Abbiamo sempre delle personalità che rappresentano il mondo della cultura di un ambito o dell'altro. E adesso tocca a Maria Pia Belloni.
Un editoriale con tanti punti interrogativi, che per i codici giornalistici non è proprio una cosa giusta, però oggi va così. Chi può giudicare e per quale colpa? Sopravvivi alle bombe, alla perdita dei tuoi familiari, alla mancanza di cure, alla penuria d'acqua, ma poi la fame, quella non la puoi gestire, non la puoi dominare, neppure con la forza di volontà. E allora dici, piuttosto morto che costretto a patir la fame. E per quale colpa? Non si sa. Come in tutte le guerre e dittature, i civili pagano prezzi altissimi, ingiustificati. Dall'Africa all'Asia, passando per il Medio Oriente, sentire un ragazzo che ti dice meglio morto che costretto a patir la fame, a me strizza le budelle, qualcosa è andato storto e responsabili siamo un po' tutti. Gesù ha accettato le percosse, le spine nel cranio, la croce, ha accettato l'umiliazione, ma era figlio di Dio. E per la cronaca, a distanza di 2000 anni, non sappiamo esattamente per quale colpa sia stato crocifisso. I testi a disposizione non sono completi o sostengono un'unica narrazione. Il suo processo, la sua condanna furono sommari e non sono chiari i capi di imputazione. Cosa aveva fatto il rabbì di Nazareth secondo i suoi detrattori? Questo per dire che malgrado i tribunali, le corti, i giudici, i procuratori, la giuria e i testimoni, decifrare gli intenti più profondi, così come i fatti, è questione assai difficile. Molto più facile lanciarsi, come fu il caso anche per Gesù, nell'attacco, nel giudizio, dettato dai sentito dire e dettato dalle emozioni, da quello che si voleva si sapesse di lui o dalla campagna che oggi chiameremmo mediatica o social, perché lo sappiamo, è più facile schierarsi, puntare il dito che cercare di capire, ascoltare, domandare, indagare fatti e sentimenti. 2000 anni fa, davanti al pretorio, hanno trascinato un predicatore trentenne ebreo della Galilea, un rabbì di Nazareth, forse un rivoltoso, vai a sapere. Pilato, in carica da 4 anni, non capisce quel popolo che disprezza ricambiato e non può immaginare che da quel giorno la sua scelta e il suo nome saranno legati al caso giudiziario più celebre e clamoroso della storia dell'umanità. 2000 anni di analisi, migliaia di libri, interpretazioni spesso dogmatiche. La Chiesa Cattolica ha avuto le sue responsabilità nel far gravare sul popolo ebraico l'accusa insensata di deicidio che ha provocato secoli di persecuzioni e pogrom. Il Concilio Vaticano II ha fatto poi chiarezza un po' di tempo dopo e, come indicato dal cardinale Gianfranco Ravasi nel suo libro Biografia di Gesù, una svolta ci fu, certo, a quel punto erano gli anni 60. Se autorità, cito un breve passaggio, se autorità ebraiche si sono adoperate per la morte di Cristo, quanto è stato commesso durante la sua passione non può essere imputato né agli ebrei di allora né agli ebrei del nostro tempo. Anche perché in questa vicenda sono tutti ebrei, Gesù come i suoi accusatori, a parte Pilato, che era l'unico in quanto procuratore romano a poter decidere la pena di morte. Il Sinedrio allora condannò Gesù, ma non avendo il potere di emettere sentenze lo inviò da Pilato, il pretore, che secondo alcune scritture si mostrò diffidente nei confronti di quella condanna. E cosa fece? Cercò di scaricare il giudizio su Erode, procuratore della Galilea, che però lo rimandò indietro. L'imputato. Insomma, storie già sentite. Se non è facile ricostruire i fatti di allora, capiamo che non sia facile neppure oggi capire prima di giudicare, ancor più complicato per le istituzioni internazionali che, come sappiamo, non hanno gran potere in questo momento storico perché condizionati dai loro stessi membri implicate nelle guerre. Però oggi tutti pensano di sapere, quindi di poter giudicare sulla base di cosa? Di informazioni confuse o di propagande manipolatorie, perché lo sappiamo, nei conflitti la prima a perire insieme alla popolazione civile è la verità. Gesù è stato vittima di giudizio sommario, ma sapeva che sarebbe risorto. Quelli che oggi ci dicono meglio morto che dover partire fame e soprusi, loro non sanno se vi sarà un Dio compassionevole che ricompenserà il loro sacrificio. La loro passione dura da troppo tempo. Da troppo tempo per riuscire ancora a pregare e a sperare. Vorrei che domani fosse Pasqua di liberazione dal dolore per tutti questi civili, per tutti gli innocenti delle guerre, dei soprusi, dei pestaggi, dei maltrattamenti, del razzismo e delle violenze domestiche. Ma so già che domani saremo di nuovo qui a narrar di truci assalti, ma riusciremo semmai eventualmente a non sferrare subito giudizi?
Fra Michele Ravetta, questo fino a qui era l'editoriale di Maria Pia Belloni. Vedevo che annuiva sulla storia, diciamo, sui testi sacri, ma la riflessione oggi è proprio questa, no? La verità e il giudizio prematuro che si è molto propensi a dare quando succede qualcosa.
Ma abbiamo appena ascoltato un riassunto stupendo di tutto quello che è la nostra umanità, che è capace di fare cose grandissime e di causare molte sofferenze, molti dolori. La verità, io ho imparato nella vita e nell'incontro con gli altri che la verità si declina al plurale, perché dire che c'è una verità e solo quella e quella deve bastare è forse anche stata l'origine di certe guerre, di certi combattimenti degli uni contro gli altri, perché si voleva far prevalere con una certa volontà di imporre quel tipo di verità. E guardiamo solo a quello che è stato gli anni 40 del secolo scorso. Quando Gesù dice io sono la verità, ma è una questione spirituale, nel senso che nella sua libertà lui accoglie tutti coloro che anche non lo riconoscono, quindi lui non è che si impone, lui non sfonda le porte, lui si offre. Nell'editoriale si diceva perché è stato condannato? È stato condannato perché ha creduto nell'uomo in senso generale, perché tutta l'importanza, per esempio, che Gesù ha dato alle donne non era consentito per un ebreo maestro, rabbì di 2000 anni fa. Quindi è una persona che dava fastidio, quindi avrebbe potuto davvero schivarla quella morte in quanto figlio di Dio, ma era anche figlio dell'uomo. Per cui quella carne che si portava appresso era la carne di Maria, della sua mamma, ed è in quella carne lì che lui soffre tutto il giudizio dell'uomo. E guardate, per venire ai tempi nostri, è scioccante sentire certi giudizi, no? Che la gente proferisce all'indirizzo di altri, perché sono sprezzanti, sono come delle condanne a morte. Quindi siamo tanti ad essere Pilato. A lui è andata bene perché nella professione di fede, nel credo, l'unico nome proprio è il suo, patì sotto Ponzio Pilato, quindi l'ha messo a morte, ma gli è andata anche bene perché è nella professione di fede della Chiesa Cattolica. Però ricordiamoci che, dice bene San Paolo, ferisce di più la lingua che la spada. E quando ti senti sotto ai bersagli, no, ai tiri incrociati, dei giudizi, che poi talvolta non sono nemmeno veri, allora ti chiedi davvero un po' come Oriana Fallaci, cos'è l'uomo? Cioè se l'uomo è questo, allora capisco il giovane che dice no, piuttosto la morte.
E questa sua analisi, visione anche molto importante, no? Gesù aveva questa missione, ma nella sofferenza ha sofferto per i guai dell'umanità, ha sofferto in questa carne capace del meglio ma capace anche del peggio. Oggi questo messaggio come può aiutarci ad avere anche più fiducia nell'uomo? Un pochino, anche se appunto attorno lo scenario è davvero preoccupante. Poi ci sono tantissime cose bellissime che si fanno anche in terra di conflitti, ci sono ancora persone tra arabi ed ebrei che continuano a tenersi la mano, no? Però la visione più globale è quella un po' più preoccupante.
Allora, se perdiamo la fiducia e la speranza nell'uomo, l'umanità è finita. C'è stata un'iniziativa che mi ha molto toccato, quella di Noa, cantante ormai internazionale, che lei è ebrea ed è andata a cantare alla striscia di Gaza, come per dire che ancora una volta sono le donne che riescono a infrangere, no? Quelle barriere che talvolta sono i maschi a volerle mettere. E se ci pensiamo anche nella storia dell'umanità sono quasi sempre i maschi che causano e che promuovono le guerre. Le donne sono quelle che portano avanti comunque ancora l'economia domestica, l'educazione della casa, dei figli e quant'altro. Per cui la fiducia nell'uomo è fondamentale. Dobbiamo volerci sporcare le mani con questa umanità. Se riprendiamo il racconto della Genesi, noi siamo fatti di terra. Allora, se siamo fatti di terra, sporchiamoci le mani con questa terra che non è più terra, perché ormai è diventata umanità, figli degli uomini, figli delle donne. In questo incontro tra terra e terra, forse l'uomo potrà ripartire in modo nuovo.
messaggio. C'è un messaggio che forse si riferisce a qualcosa che fra Michele Ravetta aveva detto prima, ma lo leggo lo stesso perché è comunque un apprezzamento che è bello sentire. Fa piacere sentire da un frate che ognuno merita attenzione. Le regole della società e l'amore fanno comunque parte integrante dell'uomo e non solo della religione, ma anche nelle regole di buona convivenza civica e civile. Tutti hanno un seme buono all'interno, basta farlo crescere.
Poi siamo in primavera, per cui ci servono questi semi di speranza. Dobbiamo anche imparare dall'autunno, cioè lasciar cadere le foglie, le cose vecchie, ripartire. Ci costa, perché vorremmo tenere tutto e tutti, però questo messaggio è importante e lo faccio mio come augurio pasquale, quindi un seme di speranza gettato in terra. A noi davvero il desiderio che possa germogliare e portare frutto, perché abbiamo terribilmente bisogno di speranza.
Ne abbiamo bisogno anche noi qua, dove no, appunto non ci sono conflitti, non ci sono guerre, non c'è la fame, anzi c'è molto spreco alimentare. Però è vero che avrà notato anche lei, visto che lei vive tra la gente, il nervosismo, l'intolleranza, la paura, la rabbia sono aumentate nella nostra società, e quindi è molto importante ricordarsi che dobbiamo stare proprio attenti a chi ci circonda, e quando c'è un'aggressione cercare di respingerla con un senso di ricostruzione della pace. Anche questo è difficile.
Sì, è vero, abbiamo un po' tutti abbassato l'asticella della tolleranza. Un'altra grazia che ho è quella di parlare con i detenuti e le detenute nelle loro celle, quindi siamo io e loro. E quando poi si arriva a discutere un pochino di quello che è stato il reato o presunto tale, emerge questo fatto della rabbia. Perché hai commesso questo gesto? Per rabbia. Allora io mi chiedo, ma dov'era l'umanità in quel momento lì? Che cosa ti ha impedito di compiere quel gesto per cui sei finito in carcere? Per un sentimento che ti ha sorpassato. Per cui dalla rabbia all'intolleranza, torniamo ancora sul giudizio, il disprezzo in fondo anche per la vita, perché penso che nelle celle che incontro ci sono anche gli assassini, per cui sono tutte realtà dove comunque ti poni delle domande, cioè uomo dove stai andando? Che cosa vuoi per la tua vita? E se guardiamo i telegiornali, cioè io faccio fatica a immaginare che domani sarà Pasqua, con tutto quello che sta succedendo fino ad oggi. Quindi che l'uomo recuperi urgentemente la propria dignità, la veda rispecchiata nel volto dell'altro e finalmente abbassiamo ogni arma, anche quella del giudizio.
Wow, parole davvero da incorniciare, grazie.
Fra Michele Ravetta è il nostro ospite questa mattina, ha portato anche una notizia per noi da condividere. Siamo al giro di boa ed è anche il momento di magari approfittare di una canzone molto pimpante per riflettere un momento sulle cose importanti che sono state dette sinora. E c'è il più grande successo del momento, che è di Beyoncé.
Ain't Texas, ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a hey. Come take it to the floor now. Woo! There's a tornado, in my city, in the basement, that ain't pretty, rugged whiskey, we're surviving, a red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah, ooh, one step to the right, we headed to the dive bar, we always thought was nice. Texas, oh. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, oh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a hey. Come take it to the floor.
I'll be damned
now.
If I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the floor now. Ooh.
too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a hey. Come take it to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the floor now. Ooh. Take it to the floor now. Ooh.
Oops. Spurs. Boots.
To the floor now. Ooh.
Ooh.
Take it to the floor now, ooh. And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too.
Spurs, spurs, boots. Sologenic, photogenic, shoot.
Beyoncé con Texan Hold'em, Rete 1, la pulce nell'orecchio riparte. Voglio ringraziare i messaggi d'affetto che arrivano per Fra Michele Ravetta, che questa mattina è in studio con noi a commentare queste notizie d'attualità, ma soprattutto a fornirci delle riflessioni profonde come pochi sanno fare.
Beh, è bello comunque avere anche questa forza, questa gioia, questa positività che viene dal pubblico di Rete 1, perché lo abbiamo detto fin dall'inizio, Fra Michele Ravetta ha anche bisogno di tutti noi, del nostro incoraggiamento, visto che lui quotidianamente sostiene chi ne ha molto bisogno nel dialogo e nell'accettazione, nell'accoglienza. È tempo appunto della notizia del nostro ospite.
Ma allora, quello che volevo portare così un po' alla riflessione è qualcosa che mi sta molto a cuore. Ripeto, sono figlio dei miei tempi, per cui non perdo tempo a giudicare quello che è stato il passato, ma guardo al presente con stupore e anche con speranze sempre nuove. Io sono un addetto ai lavori nell'ambito della Chiesa, per cui quello che più mi accattiva è questa immagine della donna che finalmente sta piano piano prendendo posto e che, grazie anche alla visione aperta sudamericana del nostro attuale pontefice, sta entrando anche nelle cosiddette stanze dei bottoni. Siamo in una fase transitoria per la diocesi di Lugano, non abbiamo il vescovo diocesano, abbiamo un amministratore apostolico, quindi si specula su chi sarà quel povero disperato che diventerà vescovo di Lugano. A sceglierlo innanzitutto è un ufficio, un dicastero, il dicastero dei vescovi, che per 2000 anni è sempre stato composto da uomini, soprattutto da alti prelati. Papa Francesco ha rotto questa tradizione inserendo 3 donne nella fabbrica dei vescovi. Allora, per noi addetti al lavoro è stata una cosa assolutamente miracolosa. Mai avremmo immaginato che 3 donne contribuiscono a far arrivare sul tavolo del Papa i 3 nomi per la scelta di un vescovo per una diocesi. Allora, dico, era ora, ma abbiamo aspettato 20 secoli per capire che anche i più alti governanti, prelati, pontefici sono tutti figli delle donne, cioè non nasciamo ancora dai maschi. Per cui, se il pastore di una chiesa particolare come può essere la diocesi di Lugano deve sentire su di sé tutta la paternità del suo ufficio, deve anche sentire tutta la sua maternità, quindi deve nutrire i suoi fedeli che la chiesa gli affida. Quindi chi meglio di un discorso aperto, compreso l'idea della donna, può darci la figura migliore di un vescovo? Perché noi decliniamo la Chiesa al femminile, diciamo che Maria è la madre della Chiesa, ma poi le donne le lasciamo fuori. È come se l'uomo avesse un'intelligenza marziana, per cui chi meglio di lui? A chi chiede, ma insomma le donne preti eccetera, ma tutto quello che gli uomini possono fare di peggio, non possono farlo peggio anche le donne, per cui in questo ambito cerchiamo di tirare assieme le forze perché questi messaggi stupendi, evangelici, possano percorrere le strade dell'umanità, ma uomini e donne assieme.
Quindi magari imparare anche dai protestanti che hanno la figura del pastore e della pastora al maschile e al femminile, nel senso che loro, insomma, si sono, come dire, autoinseriti delle novità dando più spazio alle donne. E comunque grazie per questa notizia che lei ci ha portato, perché appunto inserisce davvero dei grani di grandissima novità. Ricordiamo anche che il Papa, assente dalla Via Crucis ma presente oltre che con lo spirito, con le parole, visto che ha scritto lui pensieri, ha poi proprio lanciato un messaggio di ringraziamento, di omaggio, allertando su quello che è il pericolo, appunto, lo sappiamo, delle violenze domestiche, quindi ricordando che la donna ha bisogno di uno spazio e di un sostegno maggiore, ma anche di un riconoscimento maggiore. Quindi il suo e quello del Papa si incontrano.
Siamo in sintonia col Papa, quindi siamo in una botte di ferro.
Sì, tra l'altro di recente proprio su un quotidiano italiano c'era proprio la foto di Papa Francesco con tre donne, tre religiose, una vescova anglicana, una suora cattolica con un ruolo importante nella sua comunità e una pastora protestante. Quindi in ogni caso è la dimostrazione di questa accoglienza, di questa apertura.
Beh, mi immagino questa scena, cioè il Papa davanti a tre donne, quindi portatrici di speranza, oltre che di vita, ma anche tre madri, perché anche la suora è madre, è una madre spirituale. E io non so e non ho le competenze teologiche per comprendere l'episcopato femminile piuttosto che la teologia protestante, che non è la teologia cattolica, sono proprio due chiese separate, ma guardo con stupore perché noi abbiamo la fortuna di vivere in una nazione che è la Svizzera, che è multiculturale. La scuola Cappellani militare che io ho fatto ormai 20 anni fa mi ha messo di fronte a delle donne che, mandate dalle loro chiese, avrebbero assunto l'assistenza spirituale per i soldati. Quindi io non ho nessun pregiudizio rispetto alla donna, ma neanche verso l'uomo, perché non dobbiamo metterlo nel magazzino delle scope. Però abbiamo perso secoli e questi secoli non sono recuperabili. Adesso possiamo solo fare meglio. Quindi di un'umanità che è composta da persone diverse, si parla di generi, adesso siamo oltre a non so quanti generi siamo arrivati, ma c'è sempre l'essere umano, al di là di quello che uno si riconosce, di come vive, della sua affettività, della sua sessualità, sempre essere umano è. In questa moltitudine la Chiesa deve essere davvero una locomotiva che traina l'umanità verso la dignità dell'essere umano, dalla sua nascita alla sua morte, dare importanza ad ogni individuo, e soprattutto comprendere che ci sono varie forme di amore, non c'è più solo una tipologia di amore, quella cosiddetta eterosessuale, ma c'è una modalità che permette all'altro di sentirsi al meglio amando la persona che ha scelto di amare.
E così anche si può dire dei credo, no? Perché la Svizzera oggi, ma insomma non bisogna andare neanche troppo lontano per guardare quanto sangue sia stato provocato nelle guerre tra protestanti e cattolici, insomma lo sappiamo bene, oggi riusciamo a convivere, no? Con degli sguardi anche amorevoli, oserei dire, però in questo mi piace inserire anche il desiderio di riuscire a non guardarsi come strutture diverse, anche a livello di chiese diverse, che in Svizzera oggi come oggi, diciamo, grazie al cielo, convivono. È tempo per la Pulce, allora, di un messaggio o di un editoriale?
No, era soltanto che volevo magari segnalare questa trasmissione che è molto seguita, ma magari in un'altra fascia oraria, e quindi per approfondire c'è Chiesa in diretta tutte le domeniche mattina, trasmissione ecumenica di informazione religiosa, e offre spesso degli ottimi spunti di riflessione.
Perché ha saputo rinnovarsi, anche loro hanno saputo rinnovarsi. La Pulce nell'orecchio, ancora grazie a voi tutti che ci seguite, ai vostri messaggi. È tempo per la Pulce nell'orecchio del secondo editoriale di Elena Caresani.
Swissmedic mette in guardia da Lemon Bottle, un preparato da iniettare che farebbe dimagrire, e informa che non è autorizzato e non può essere commercializzato né somministrato. Il nostro organismo preposto all'omologazione dei farmaci ha analizzato alcuni campioni. Gli ingredienti non sono conformi a quanto dichiarato e variano notevolmente a seconda della confezione. Il comunicato diffuso questa settimana avverte che le autorità competenti possono sequestrare medicamenti illegali e avviare ulteriori misure. Online ho notato che sparivano siti web man mano che la nota di Swissmedic circolava, una fuga, diciamo così, alla grande, ma contemporaneamente altri restavano apparentemente situati soprattutto in Germania, siti che ne decantano i risultati prodigiosi e offrono il trattamento nel loro istituto. Abbastanza inquietante il video di una dimostrazione pratica. In una spessa fetta di pancetta viene siringato il liquido e il grasso localmente si scioglie, un po' come succede quando si usa lo spray per pulire l'unto. Il merito sarebbe di bromelina, riboflavina e lecitina, che lavorano insieme per scomporre le cellule adipose in acidi grassi, poi eliminate naturalmente con le urine, così ho letto. Può darsi che funzioni davvero, chissà, ma per ora mancano test e prove scientifiche e questo prodotto potrebbe essere persino nocivo. Come si fa a iniettarsi una cosa di cui non si conoscono gli ingredienti, anche se reclamizzato per naturale. Quando un medico prescrive un farmaco, il bugiardino lo leggiamo, no? E invece in questo caso la brama di far sparire la ciccia senza fatica offusca ogni logica. I canoni di bellezza oggi arrivano via social più intensamente di un tempo quando si diffondevano attraverso le riviste di moda. Modelli irraggiungibili perché siamo per natura tutti diversi e comunque perché le foto si ritoccavano anche prima di Photoshop. Persone magre, atletiche, vengono mostrate come desiderabili e di successo, quindi da imitare. Non riuscire ad essere altrettanto belli e in forma può far provare disagio e neguatezza al confronto degli altri oggi più di ieri. E intanto si è generato un florido giro d'affari che include stimati professionisti seri e competenti, ma anche gente senza troppi scrupoli da cui guardarsi. Poi magari col tempo anche queste fialette gialle si riveleranno efficaci e sicure, almeno quelle con dentro gli ingredienti giusti. Ora però non lo sappiamo ed è meglio essere prudenti. L'ideale estetico è legato all'epoca, alla cultura, alla società di un popolo e viene tramandato sin dall'antichità grazie all'arte. Basterebbe visitare un museo per rendersi conto di quanto le forme mutino nei secoli o anche solo in pochi decenni. Lo dico perché magari dopo tanto sforzo il corpo modellato come se fosse plastilina per raggiungere quell'obiettivo va fuori moda, mentre si rimane afflitti da qualche disfunzione alimentare o da patologie come la vigoressia, l'ossessione di un fisico perfetto, o la dismofobia, che è la convinzione di presentare imperfezioni, anomalie fisiche nonostante l'assenza oggettiva di tali difetti. Fissazioni instillate da coloro che propagandano il desiderio di sentirsi meglio con se stessi, concentrandosi sull'aspetto esteriore. Tutti noi, se ci pensiamo, conosciamo qualcuno con queste preoccupazioni, magari proprio noi stessi. Certo, una cosa è cercare di mantenere la forma, conservare la funzionalità e piacersi. Un'altra è rovinarsi la vita e la salute fisica e mentale per raggiungere l'irraggiungibile. Non sarebbe invece migliore una società in cui il corpo perfetto fosse irrilevante e l'ammirazione degli altri derivasse da valori come onestà, altruismo, rispetto, intelligenza emotiva, generosità?
Fra Michele Ravetta è con noi questa mattina per dare degli spunti di riflessione, delle letture di Tangente che, come tutti gli altri ospiti della Pulce nell'Orecchio, appunto, possono esserci offerte grazie all'esperienza professionale e individuale. Allora, fra Michele Ravetta, qua di nuovo ritroviamo ancora la parola giudizio, perché è il giudizio che ci può rendere schiavi, riferendoci all'editoriale di Elena, quindi il dover, il voler essere, dover corrispondere a un'immagine che è stata creata da chi, da cosa, per cosa, e questo a costo magari della propria salute, perché insomma in queste fialette ci sono anche delle porcherie.
Ma è preoccupante questa notizia, eh? Lo dico non come uomo di scienza perché non lo sono, ma comunque il primo uomo è stata la chimica farmaceutica, dove il farmaco è previsto per curare, non per diventare più belli né più performanti, ma per curare. Ma la parola greca pharmakon significa anche veleno, quindi in queste fialette gialle che ho visto pubblicizzate effettivamente si nasconde un potenziale veleno che non è un farmaco adibito alla cura. Chi impone questo stile di vita è noi ancora, perché se sei grasso ti dicono che sei grasso, se sei magro e che sei anoressico, quindi è difficile stare bene nella propria pelle, ma ci sono delle persone che riescono a superare questi muretti della moda e stanno bene così come sono. Si dice generalmente che le persone un po' più paccioccone sono anche magari più simpatiche, più divertenti, più accoglienti, invece quelli secchi un po' più acidi e un po' più, come dire, sprezzanti. Non è vero, è la diversità che abita nella nostra umanità. Però se ci fa così specie il come siamo fatti, senza iniettarci roba, mangiamo in modo più equilibrato, più sano, meno alcol, meno carne, meno carboidrati e magari un po' più di movimento. Io sono più o meno normodotato per la mia altezza e la mia età, sono più o meno normodotato sul peso, però per esempio nel palazzo dove lavoro faccio sempre le scale, sono comunque 4 piani andate e ritorno, e tutto fitness gratuito.
Questo è un consiglio davvero sempre prezioso, però è vero, no, fa male vedere spesso anche i giovani. Adesso c'era recentemente i dati di questa esplosione di problematiche, di malattie legate proprio all'alimentazione, l'anoressia in crescita, la bulimia, e fa male vedere che dei giovani subiscano il giudizio degli altri, con questo vadano a oltraggiare il proprio corpo in fondo.
Ma assolutamente, il nostro corpo è fatto di equilibri, per cui ci sono anche delle predisposizioni che sono genetiche. Io mi ricordo, così scherzosamente dicevo a un mio confratello che era piuttosto tondo, diceva: ma ho le ossa grosse.
Sì, ecco, si dice,
per cui quello era il passepartout per la sua grossezza. Però è vero, è difficile accettarci, vediamo come anche certe persone proprio modificano la loro struttura corporea, diventando
come se fosse plastilina,
quasi dei mostri, bisogna proprio dirlo, che sono irriconoscibili, per poi assomigliare a chi, no? Qualcuno si fa operare per diventare simile a. Ma attenzione, perché poi si ferma tutto all'immagine, perché poi non ha magari il suo successo, la sua carriera, la sua felicità, i suoi soldi, ma questo conformarsi all'altro è molto pericoloso.
E in questo benvenuta la decisione in Francia, appunto, di qualche giorno fa, dove si è decretato che non può più esistere una differenziazione, quindi un razzismo nei confronti di una donna pettinata, naturalmente pensando alla grande presenza di donne afroamericane che vengono magari durante un colloquio di lavoro già selezionate perché no, perché non va bene la treccina, perché non va bene il capello crespo, no? E la Francia tutta ha finalmente detto: non può più esistere questa discriminazione, che ognuno si faccia i capelli gialli, verdi, rossi, viola, e non stressiamo chi pensa di non essere omologato e quindi magari col capello crespo tentare di lisciarlo, di rovinarlo, giusto per corrispondere a cosa?
Sì, e siamo nel 2024 e siamo arrivati dopo quanti decenni e forse secoli, no, ad abbattere certi pregiudizi. Personalmente, vivendo comunque in una grande città come Lugano, apprezzo vedere queste persone che, diciamo, escono dagli schemi, no, per il colore dei capelli, sì. Persone anche magari di una certa età, o per il modo di vestire che non è, come dire, sempre monocromatico, questo grigio, questo blu scuro, questo nero, che comunque dà un messaggio di lavori sicuramente molto seri, molto professionali. Ricordiamo che la tunica del prete comunque è nera, ma di qualcosa di colorato, cioè gente che dice: ma io sono fatto così e mi piace essere fatto così.
Volevo domandarle qualche cosa riguardo delle chiese fai da te. Diciamo che ho sentito di recente una serie di cifre che parlano della costante diminuzione di fedeli nella chiesa cristiana in generale, mentre sono aumentati quelli che, diciamo, seguono comunque una filosofia religiosa al di fuori delle chiese, magari incontrandosi spontaneamente. In questi venivano messi anche i predicatori americani, che si sa riscuotono moltissimo successo. Cosa ne pensa?
Ma io sono dell'idea che ognuno deve vivere la propria spiritualità come meglio crede. Effettivamente le religioni o le chiese storiche hanno anche comunque una struttura comprovata che funziona, si sa chi comanda, si sa chi deve fare che cosa, quindi c'è ordine, c'è disciplina. Nelle cose così, diciamo, moderne, nuove, bisogna vedere se poi tengono, perché poi qualcuno magari mette la propria speranza, la propria fiducia in queste realtà, poi morto il predicatore, morti tutti. Poteva avvenire così anche 2000 anni fa, Ci ha messo in croce Gesù di Nazareth, poteva finire tutto lì. Sono passati oltre 2000 anni e siamo ancora qui a parlarne.
Dunque, Fra Michele Ravetta, Rei ha già condiviso con il pubblico di Rete 1, con noi in studio, delle riflessioni molto preziose questa mattina, fuori dal coro, possiamo dire, anche per alcuni aspetti. Siamo in conclusione, ha già anticipato qualche auspicio, qualche augurio per questa Pasqua imminente, che è domani, una Pasqua che così immagino tante persone vivano con qualche pensiero, qualche turbamento, qualche preoccupazione, insomma, tutti ci stiamo chiedendo molte cose. Allora, comunque, in conclusione, volevamo ancora chiedere a lei l'augurio della sua Pasqua, il suo augurio per questa Pasqua.
Ma che sia una Pasqua di relazione, ecco, di avere il coraggio di andare verso l'altro, di lasciarsi incontrare, di valorizzare il dono preziosissimo dell'amicizia, che è una forma d'amore, di essere grati per quello che abbiamo, per quello che siamo. Non perdiamo tempo a volerci cambiare se non è un cambiamento che noi profondamente desideriamo. E mi pare di così le parole conclusive che mi porto nel cuore, tratte da un grande libro di Alda Merini, Il poema della croce, dove lei conclude dicendo: Dio ha espresso il suo amore per l'uomo con il parto. Quindi ripartiamo dal fatto che siamo nati e poi da lì viviamo la nostra vita.
Grazie.
Grazie alla vita.
Grazie mille, Fra Michele Ravetta, per essere stato con noi con tanti titoli, ma con quale vuole essere ricordato per concludere?
Michele, il nome che mi hanno dato i miei genitori.
Grazie Michele.
Grazie, buona Pasqua anche a lei.
Grazie a voi, auguri.